isolato.
Antonio, c'è un attore che ti piacerebbe doppiare?
Forse con la voce che mi ritrovo è meglio che pensi a occuparmi di altro piuttosto che doppiare qualcuno.
Oggi l'altro lato del cinema. Buona domenica da Federico Taddia e benvenuti all'altro lato dagli studi di Milano di Radio 2, nostro viaggio alla ricerca dei vostri lati B, delle vostre bizzarrie, delle vostre passioni, quelle belle che vi riempiono le giornate e non solo. Do il benvenuto oggi in studio ad Antonio Genna, studente siciliano dell'Università di Pisa, però con questa bellissima, immensa passione per il doppiaggio. Ciao Antonio.
Ciao, buona domenica.
Però non hai una voce da doppiatore.
Non ho una voce da doppiatore, assolutamente.
Non ci hai mai provato, neanche coi cartoni animati?
Ma non ci ho mai pensato, semplicemente.
Quindi tu vai al cinema, chiudi gli occhi e guardi i film solo con le orecchie.
Mi vado, sì, ascolta le voci.
Oh, davvero?
Davvero, davvero.
Ma e da dove nasce tutta questa passione?
La passione è nata... ho sempre avuto un po' questa passione già da parecchi anni, guardando in TV i telefilm, i film, soffermandomi ad ascoltare le voci dei doppiatori. Poi quando alcuni anni fa ho aperto alcuni siti su serie TV come Streghe, Alias, ho deciso di curare una parte sui doppiatori, dato che in rete non esisteva niente del genere.
Ed è nato questo sito, diamo subito l'indirizzo, che è www.antoniogenna.net/doppiaggio. E si entra in questa smisurata, sterminata banca dati di voci che hai costruito tu.
Sì, ho costruito pian piano nei miei ritagli di tempo, per quanto è stato possibile.
Cioè, quindi sei un pirata informatico, cioè, tu vai al cinema a Mecchio con l'MP3?
Sì.
Registi?
No, questo no. Adesso poi all'inizio mi basavo molto più sulle segnalazioni che mi facevano, sulla mia capacità di riconoscere le voci. Adesso anche ho avuto dei contatti con società, con studi, con direttori del doppiaggio che mi aggiornano anche prima dell'uscita dei film nelle sale.
Quindi, e quanti file MP3 ha inserito nel tuo...
Finora i clip audio che dimostrano la voce del doppiatore sono più di 600, 650 all'incirca.
Ed è facile, allora, battezziamo una doppiatrice che ti piace, chi potrebbe essere?
Una doppiatrice che mi viene in mente adesso, Cristina Boraschi, ad esempio, che doppia la voce italiana di molti film in Julia Roberts.
Quindi si va alla B...
Sì.
Qua ci sono tutti i nomi, dopodiché si cerca ovviamente, bisogna conoscere l'alfabeto, cosa che in questo momento, dov'è? L'ho persa, dov'è? Boraschi hai detto?
Sì.
Perché non la trovo?
Sei all'indice del film.
Ah, sono all'indice del film, quindi ho sbagliato proprio, quindi dove devo andare? Aspetta, vado giù, ok. Quindi indice generale dei doppiatori, perfetto, la B di Boraschi, dopo vado giù. E questo moltiplicato per tutti i nomi che hanno fatto anche delle piccole parti. Boraschi, sì. Cristina, ok, qui c'è tutta la scheda e c'è la possibilità di sentire la sua voce. Vediamo, sì. Adesso do play.
Mentre doppiamo il Graia.
Sentiamo un po'.
Cara Annie, grazie per la tua lettera, era stupenda. Devi essere fantastica.
E questo gioco funziona con tutti i doppiatori?
Con i principali, sì, poi i clip audio continuo ad aggiornarli pian piano, ad aggiungerli. Comunque, in genere, le schede dei doppiatori sono abbastanza aggiornate alle ultime attività.
Tra l'altro, ti abbiamo convocato oggi perché volevamo anticipare un po' la notte degli Oscar, dove però non c'è un Oscar al miglior
doppiatore. No, gli Oscar sono un fenomeno americano.
Alla voce più bella, no?
Però anche in Italia poi c'è un premio che viene assegnato annualmente... alla voce per il doppiaggio.
E tu hai fatto uno speciale appunto per conoscere quelli che sono i doppiatori in
nomination. Film in concorso, sì.
Allora, ricordiamo www.antoniogenna.net/doppiaggio, l'altro lato dell'attore, ma anche l'altro lato di Antonio, le voci del cinema. Giocheremo con queste voci, andremo alla scoperta di alcune delle più belle.
Finito niente. Niente! Non è un interruttore che si spegne. Non era la mia guerra. Lei me l'ha chiesto, non gliel'ho chiesto io. E ho fatto quel che dovevo fare per vincerla, ma qualcuno ce l'ha impedito. E il giorno che torno a casa mia, Trovo un branco di vermi all'aeroporto che mi insultano, mi sputano addosso, mi chiamano assassino e dicono che ho ammazzato vecchi e bambini. E chi sono per urlare contro di me, eh? Chi sono per chiamarmi assassino se non sanno neanche che cavolo stanno strillando?
Sylvester Stallone nella sua versione italiana, Ferruccio Amendola, uno dei maestri, vero, del doppiaggio.
Sì, Ferruccio Amendola è uno dei maestri degli ultimi 30-40 anni del doppiaggio italiano.
Allora, Antonio, ovviamente tu, insomma, qualsiasi attore, tu riesci a riconoscere la voce al volo, quindi conosci tutti i doppiatori.
È molto difficile farlo, guarda, perché sono così tanti doppiatori che sono anche elencati nel mio sito.
Però ti mettiamo alla prova. E con noi adesso in linea, in diretta, c'è un doppiatore, un famoso doppiatore, al quale però chiederemo di modificare un po' la sua voce, di giocare un po' appunto con la voce, e tu insomma devi tentare di indovinarlo. Te okay, la senti?
Vediamo, vediamo.
Pronto, doppiatore, sei lì?
Sì, sì, sono qui.
Che devo fare un po' di domande generiche. Che tempo fa oggi a Roma?
Ci sono le nuvole.
Sì.
E poi poi c'è un velato sole anche.
Aspetta, cos'hai mangiato a colazione?
Sinfonia di fogliole siamesi.
Schifo, scusa, questo. Aspetta, doppiatore, rimani lì un attimo. Antonio.
Quella è la concorrenza.
Antonio, hai qualche...
Non ne ho idea, guarda, è troppo camuffata.
Aspetta, doppiatore, prova a fare la tua voce normale. Che tempo fa a Roma?
È uggioso oggi. Il sole è un po' velato.
Si è illuminato il nostro ospite in studio.
E ho sempre saputo che davanti agli occhi mi passa tutta la vita nell'istante prima di morire. Vabbè, ho capito, però, cioè, ragazzi...
Antonio, vai!
Roberto Pedicini.
Roberto
Pedicini.
Cioè, Roberto... Se avete indovinato, come ne vado?
Ciao Roberto Pedicini, ciao. Benvenuto all'altro lato.
Ma Antonio, ma scusa, ma non mi hai riconosciuto?
Come no? Adesso sì, no, inizio.
Era panico, vi conoscete ovviamente.
Sì, ci conosciamo.
Ma Roberto, com'è per una persona come te? Insomma, è strana la professione del doppiatore, no? Perché... aiuti a rendere famoso un attore, a volte venite un po' dimenticati, un po' nascosti.
Ma guarda, io direi il contrario, cioè sono gli attori che aiutano a renderci un minimo un po' più, diciamo, luminosi, nel senso che io credo che noi siamo sempre delle voci nell'ombra, no? Mm-hmm. E tant'è vero che è stato fatto anche un premio a finale Ligure che si chiama appunto Voci nell'ombra, che mi sembra anche una cosa nel tempo sempre più diffusa, oltretutto anche la professione del doppiaggio è sempre stata... nell'ombra, e forse proprio Ferruccio Amendola che avete appunto appena citato con Rambo, mi pare, giusto?
Mm-hmm. Era, certo, Sylvester Stallone, sì.
Era proprio, voglio dire, è stato proprio lui probabilmente a rendere più nota e pubblica la nostra professione, cioè lui dall'ombra è venuto fuori e lo era anche come attore. Noi invece lentamente, piano piano, siamo riusciti a rendere poi questa professione anche un po' più pubblica. Invece molte volte ho sempre vissuto negli occhi e nell'anima di un personaggio, che è poi quello che dovrebbe fare un doppiatore, seguire ed entrare in quella recitazione. Cioè io quando doppio Jim Carrey vivo sicuramente delle sensazioni diverse da quelle che provo quando doppio Kevin Spacey o Val Kilmer o Ralph Fiennes, che sono tutti attori con recitazioni diverse.
Quindi cambia qualcosa anche in te, insomma, senti che stai dando voce a per attori e quindi a personaggi diversi.
Bah, guarda, io credo che noi doppiatori molte volte abbiamo proprio l'illusione di viverci anche il mondo dell'attore. La prima volta che mi sono sentito un personaggio che ho doppiato è stato quando doppiai Amadeus nel lontano 1985.
Sì.
Quando voi forse non eravate quasi ancora nati.
Più o meno.
Ma, insomma, io quando ero per strada e finivo di lavorare mi sentivo Mozart.
vabbè.
No, è vero, non sto scherzando.
No, ci crediamo.
Ma veramente mi vivevo questa cosa come se fossi, capito? Ed era per me un magnifico gioco.
Ah,
io ti devo dire la verità, vi devo dire la verità. Forse continuo a far bene questo mestiere proprio perché continuo a vivermi questa magia, questo gioco di questa professione allo stesso modo, ancora oggi, anche dopo 25 anni che lo faccio.
E questo è bello. Grazie davvero Roberto per aver giocato con noi oggi. Ricordiamo tra l'altro che insomma gli ascoltatori di Radio 2 ti conoscono bene perché eri una delle voci coinvolte qualche anno fa in Alcatraz, qui sulla nostra radio. L'altro lato del cinema, il doppiaggio. Cold hands, warm heart, we just need some time apart. And everything will be okay. Oh no, not again. Why does it always happen? doppiaggio www.antoniogenna.net, questo sito dove potete ritrovare tutte le voci, le più famose, ma anche alcune chicche, oppure quelle sconosciute, se avete curiosità su attori di cui non conoscete l'origine appunto della voce italiana, lì è veramente una miniera. Ma abbandoniamo per un attimo il doppiaggio per parlare di un fiume, dell'altro lato di un fiume. Il fiume è il fiume Po, l'altro lato è questo, il fiume Po oggi è una farmacia. Do il benvenuto a Daniele Migliorati, volontario della Protezione Civile. Ciao Daniele.
Ciao.
Allora, ti abbiamo convocato perché ci ha incuriosito tantissimo questa ricerca che voi avete fatto. Avete navigato lungo il fiume Po e avete trovato di tutto.
Sì, è un progetto che è iniziato 2 anni fa, è nato dalla Protezione Civile, con la componentistica del volontariato e della ricerca che tramite l'Università Cattolica di Piacenza. Uh-huh. E l'obiettivo era quello di comunicare con l'interscambio con le altre associazioni di volontariato, comunque enti o diciamo così quelle che sono le realtà di protezione civile lungo l'asta del fiume Po, e insieme era quello anche di ricercare quello che erano i nuovi contaminanti emergenti nel fiume, in questo caso a certi farmaci, ecco.
Infatti, perché fa veramente impressione leggere i risultati della tua ricerca, della vostra ricerca, scusami, perché
sì.
Cioè, se uno beve un bicchiere dell'acqua del Po, cioè ingurgita antidepressivi, antiepilettici,
sì.
Antiipertensivi, è veramente uno scarico continuo di medicinali. Come arrivano questi medicinali nel fiume Po?
Sì, praticamente sono quei farmaci di largo consumo che l'uomo usa e che non vengono praticamente depurati dai depuratori e vengono rimessi nel fiume, quindi sono praticamente l'uomo quando li ingerisce li elimina senza diciamo trasformarli, ecco. Quindi è proprio l'uomo stesso, non è le ditte farmaceutiche che scaricano, è proprio l'uomo che ingerendo questi farmaci poi li rimette in quello che è il ciclo.
Cioè, detta così, quindi non c'è soluzione?
No, la soluzione ci potrebbe essere, però bisogna studiare dei filtri sui depuratori, perché i depuratori normali dei cittadini depurano le acque diciamo per quello che è la normalità, poi invece per quanto riguarda questo specifico non riescono a depurarli.
Uh-huh. Ma
questo
quindi
vuol dire... la ricerca futura è quella di andare su determinati filtri che possono diciamo risolvere questo problema. Ecco.
Uh-huh. Ma questo significa che i pesci che vivono nel fiume Po come stanno?
Questa è un'altra ricerca che dovremmo fare, infatti la domanda che ci siamo posti insieme ai ricercatori è quel problema, diciamo, che questi elementi presenti quindi nelle acque e nei fanghi, perché la ricerca si è spinta fino anche ai sedimenti, ai primi strati di sedimenti del fiume, quindi che abbiamo ritrovato, è che viene ingerita dai pesci, ma non sappiamo questo cosa provochi, a parte i pesci del fiume ma anche i pesci del mare, perché il fiume poi sfocia nel mare Adriatico.
Uh-huh.
E quindi rientrano dopo ritorno nel ciclo della catena alimentare.
Certo. E Daniele, insomma, ci piace scoprire però come avete vissuto in questi giorni, quello che è successo e quella che è stata un po' anche la motivazione che vi ha spinto a voi volontari a fare questa scelta. Intanto diamo il sito, che è www.protezionecivilepo.eu. Just have a little patience. Still hanging from a love I lost. I'm feeling your frustration. Una piccola tribù in movimento lungo il fiume Po, una jeep, 2 camion, 3 camper, un gommone, un pulmino, una manciata di elettricisti, idraulici, impiegati, pensionati, tutti volontari della Protezione Civile alla raccolta di tracce di medicinali nelle acque del fiume. Daniele, tu sei un geometra, ma cosa ti ha spinto a vivere questa sorta di avventura? Perché comunque avete vissuto 11 giorni tosti, credo.
Sì, abbastanza impegnativi e faticosi, soprattutto anche col caldo che c'è stato in quel periodo. Quello che ci ha spinto è stata la volontà di imparare, di conoscere e di, diciamo così, verificare lo stato anche del territorio. E in più, come fare questo progetto, cioè questa ricerca, ci è venuta l'idea tramite Overland, che infatti
certo.
È stato, ci siamo trovati con il gruppo di Overland, quindi con i loro camion e i loro personaggi a Bra, che è stata una tappa del nostro viaggio.
Ascolta, E al di là delle tracce di Aulin che avete trovato nel fiume, sì, Po e di tutte le altre medicine, hai portato a casa qualche immagine anche bella del nostro fiume? E ci sono ancora angoli dove sta bene? Insomma,
sì,
parecchio.
Sì. Soprattutto alla sua sorgente. E nei primi chilometri dove il fiume nasce, abbiamo potuto bere finalmente l'acqua del Po, che è stato un qualcosa di particolare. E per noi che viviamo sul Po, in questo territorio di Piacentino, Cremonese, quindi nella bassa, è stato un qualcosa di impressionante riuscire a bere l'acqua alla sorgente.
Cioè, dove l'acqua aveva il sapore dell'acqua, questa è stata la novità.
Sì, quello, dove c'è proprio l'acqua, chiamiamola così finalmente.
Insomma, credo che sia stata una ricerca molto importante, anche allarmante, perché appunto i dati che avete riportato non lasciano certo tranquilli, però credo che sia importante appunto per poter trovare una soluzione.
Noi abbiamo lanciato un sassolino nell'acqua, poi vediamo le onde.
Grazie davvero Daniele, complimenti a te e complimenti a tutti gli altri tuoi colleghi. Ricordiamo www.protezionecivilepo.eu. Noi ci fermiamo, l'onda verde poi ancora qua.
L'altro lato.
Buona domenica da Federico Taddia, questo è L'altro lato. Come ogni settimana ci divertiamo anche a raccogliere divergenze sul concetto di altro lato. Oggi abbiamo dato la parola al matematico Pier Giorgio Odifreddi.
L'altro lato della mia carriera di matematico, che naturalmente arriva quando uno matura o diventa senile, è la divulgazione. Io, dopo aver fatto ricerche per tanti anni, aver speso 24 anni della mia vita per scrivere un tomone di matematica che probabilmente nessuno mai leggerà, e mi sono dedicato per l'appunto alla divulgazione scientifica, scrivendo libri più popolari naturalmente, che però si indirizzano a un pubblico diverso. È un po' come una seconda vita, una seconda giovinezza, non so quale potrà essere la terza, ma per ora sono soddisfatto con questa.
E noi aspettiamo la terza vita del matematico Pier Giorgio Odifreddi. Ancora ciao al nostro ospite di oggi, Antonio Genna, studente siciliano all'Università di Pisa, però con questa passione sfrenata per i doppiatori. E in questo sito www.antoniogenna.net hai raccolto le voci di tutti i doppiatori italiani, ed è un po' anche una storia del doppiaggio, no? Perché si possono trovare anche voci del passato.
Sì, si possono trovare sia nomi storici del doppiaggio italiano, da Emilio Cigoli in poi fino alle voci più attuali.
Mm-hmm. E abbiamo raccolto un po' di file, per esempio questa è Marilyn Monroe.
Sì, la voce italiana di Marilyn Monroe, Rosetta Calavetta.
Ascoltiamola.
Non fa niente, credevo che fosse Susie. Non lo direte a nessuno, vero?
Che cosa?
Se mi trovano di nuovo a bere mi cacceranno via dall'orchestra. Voi siete le nuove del contrabbasso e del sax?
Sì, sì.
Entrate. Io sono Zucchero Candito.
Salve.
Zucchero Candito? Ho cambiato cognome, mi chiamavo Zucchero Kandinsky.
Polacca?
Sì. Vengo da una famiglia di musicisti. Mia madre era pianista e mio padre dirigeva.
Ah, sì? Che orchestra?
No, dirigeva il traffico.
Insomma, veramente suggestioni ed evocazioni bellissime. Ma a te bastano le voci davvero per fare un film? Cioè, potresti davvero vedere un film solo ad occhi chiusi?
Sì, assolutamente. Adesso con l'esperienza che ho avuto curando il mio sito, almeno la maggior parte dei doppiatori riesco a riconoscerli, ovviamente.
Ok, ma e ascoltando una voce, vedi l'attore o vedi il doppiatore?
Ascoltando una voce vedo sempre l'attore, ma riconosco il doppiatore, perché molti doppiatori riescono anche a modulare il loro tono di voce in base all'attore che doppiano.
Mm-hmm. E ci hai presentato anche tra i tuoi preferiti, tra virgolette, lui è Roberto
Chevalier, sì.
Che è voce di chi?
È una delle classiche voci di Tom Cruise, tranne gli ultimi film in cui è stato sostituito da un altro doppiatore, ma nel clip audio ad esempio che presenta nel mio sito doppia Tom Hanks in Philadelphia.
Ascoltiamo Tom Hanks allora.
Cosa mi piace di più del diritto? Sì. Il fatto che una volta ogni tanto, non sempre, ma a volte, diventi parte integrante della giustizia applicata alla realtà. È un'esperienza davvero eccitante quando questo avviene.
Ascolta, ma per un appassionato come te, quando un attore cambia voce, cioè c'è un cambio di doppiatore, qual è la reazione?
Molti reagiscono male, perché ovviamente sono abituati da tutta una vita a sentire una voce associata a un certo attore, quindi sicuramente la reazione non è positiva. Purtroppo ultimamente ciò si è verificato anche nel caso di Tom Cruise, ad esempio, per decisioni della distribuzione italiana, che preferisce ad esempio ringiovanire il personaggio, quindi cambia proprio voce.
Mm-hmm. E quindi ci sono anche rivolte del pubblico?
Ci sono parecchie rivolte ai fan, anche nel mio sito ho un forum di appassionati, e anche lì alla notizia che Tom Cruise ha cambiato voce nella Guerra dei Mondi di Spielberg è nato un movimento di protesta.
Ricordiamo ancora il sito www.antoniogenna.net. Se il doppiaggio può essere l'altro lato dell'attore, ci sono altri lati dell'attore, per esempio quello di scendere in strada magari con due ali e dare una mano che è lì alla fermata dell'autobus e ha forse paura, forse si sta anche annoiando, forse ha bisogno di qualcuno che allieti l'attesa. Si chiama Angeli delle Fermate, è un progetto che è stato lanciato in questi giorni a Bologna ed è lì in strada per noi con le sue alette Ettore Mozzanti. Ciao Ettore!
Ciao, volevo farti una correzione perché la O diventa una A, ma questo è un refuso di Word secondo me.
Ah, quindi Ettore?
Mazzanti.
Mazzanti, scusami se qui è no, Word che sono... non ha l'angelo custode lui. Ah, Ettore, tu sei un infermiere, vero? Nella vita?
Normalmente sì.
Bello, normalmente sì. E, fai anche l'attore?
Questo è un amore ancora liceale che mi trascino e ancora lo frequento.
Però state facendo gli attori ma in strada e non state facendo solo spettacolo, state proprio dando sostegno alle persone che alla fermata possono avere bisogno di voi, giusto?
Sì, facciamo una roba un po' strana in effetti e siamo stati fortunati perché il comune è stato recettivo da questo punto di vista. Perché crediamo molto che il teatro sia un evento sociale, che aggreghi le persone e scendere in strada o in luoghi comunque non usuali per poter coinvolgere le persone ci piace molto.
Mm-hmm. E però non fate solo spettacolo, nel senso che l'idea è proprio nata per dare un aiuto, per animare un po' l'attesa, la fermata, ma non solo, perché voi fate di notte di solito i vostri interventi, tra virgolette.
Sì, assolutamente sì. La fascia oraria è stata concordata perché era quella... Cioè, a molti di tutto c'è questo senso di insicurezza che è un po' piace come una cappa sopra la città, ma credo più dettato dall'onda mediatica, nel senso le prime pagine dei giornali locali, piuttosto che dei giornali locali, mettono sempre in bella mostra quelli che sono gli avvenimenti poco simpatici. E questo diffonde un po' di diffidenza a frequentare posti che sono comunque estremamente ancora vivibili, quindi senza grossi particolari. E ci piace in questo senso poter dare una mano e intanto animare alle fermate, il fatto di arrivare con delle ali sulla schiena,
e già fa sorridere.
Carnevale già quello schiaccia. Mm-hmm. E poi, chiaramente, come da progetto, saliamo sugli autobus e accompagniamo le persone che ce lo richiedono.
Quindi qualcuno può anche proprio chiedervi di essere accompagnato a casa? Cioè voi date proprio questa sorta di sostegno?
Assolutamente sì, e lo facciamo.
Quindi è proprio angeli custodi nella città. Però angeli artisti, è un po' una risposta artistica alle, che ne so, alle ronde padane?
Assolutamente sì. No, nel senso che ci piace sempre mettere in chiaro che non siamo una security, né una vigilanza, né una... né armati se non di pazienza, quello sì, ma è proprio una modalità diversa di vivere situazioni che usualmente vengono vissute anche in maniera un po' stressata.
Certo, ma nel cuore della notte io sto aspettando l'autobus a una fermata, mi vedo arrivare un angelo e non è che ci sia la reazione opposta, cioè chiamo io i carabinieri perché ho paura.
Chiamo un'ambulanza perché c'è un pazzo psicotico che gira... No, accade, in realtà devo dire, proprio più tardi di ieri sera è stato un evento un po' strano.
Sì?
Davanti all'autostazione, dove ero come posizione, è arrivato, sono arrivato due ragazzi in taxi che sono scese e le vedevo un po' spaesate, perché mi sono avvicinato, chiaramente dicendo non sono matto, ho spiegato chi ero, e loro mi dicevano che avevano solo 10 euro e il tassista aveva lasciato il dito perché aveva terminato la loro corsa e non sapevano quale autobus prendere. Dico bene, boh, vi accompagno, non c'è problema.
Wow, che bello, vero, trovare l'angelo nel momento del bisogno. Allora Ettore, com'è da tradizione per l'altro lato, tenteremo di sperimentare in diretta fra pochi istanti un intervento d'angelo, quindi come si comporta, quali sono le azioni di un angelo alla fermata.
Si aggrappano a ragioni troppo fragili, che si piegano a passioni colme d'anima. Alibi non colpevoli, sussurrati a volte urlati a facce incredule.
Angeli alle fermate, un progetto del Comune di Bologna in collaborazione con l'ATC e il Teatro dei Mignoli. E questi angeli che... così, una risposta a chi ha paura a vivere in città, sono attori, sono volontari, si presentano alla fermata per darti un sostegno all'umore, ma anche un sostegno pratico se hai paura di andare a casa da solo. Ettore, allora,
sì.
Localizzati, dove sei?
Sono in via Ugo Bassi, che è una delle direttive centrali della Grassa Bologna.
Perfetto. Sei vestito normalmente con due ali, però?
Normalmente, è una parola un po' grossa.
Grossa, sì.
Sì, ho due ali sul dorso che mi spuntano dietro e sono le prime che si vedono anche da distanza.
Benissimo, quindi un angelo urbano. A questo punto sei vicino a una fermata?
Sono a una fermata e tra l'altro sì, ne sono appena passati tre di auto scaricando un bel trentino di persone in una botta sola, non male.
Uh-huh. E quindi cosa faresti adesso se fosse nel cuore della notte questa tua presenza?
Beh no, cambia drammaticamente tutto tra il giorno e la sera, perché la sera il buio probabilmente cambiano gli scenari e cambiano anche le elementarità. Quello che faccio normalmente è solo provo a fare con una signora che è qua di fronte a me, vediamo che cosa mi dice. Buongiorno, buongiorno, posso farle una domanda? Come vede Bologna? Ha avuto una contrazione delle labbra.
Sì, no, infatti.
Non è più la mia Bologna.
E no. Mi dice che non è più la sua Bologna. E questo mi dispiace molto perché anch'io sono di Bologna e non vorrei condividere il suo parere.
Mm-hmm. Lo condivide però?
Diciamo che è cambiata.
Purtroppo. Riguarda quello che non importa.
Ma i cambiamenti portano sempre delle cose positive e altre che sono meno simpatiche. Questo sì.
Le cose positive ne ha portate poche, per ora.
Vabbè, c'è un benessere un po' più diffuso rispetto di una volta.
Sì, cosa ha cambiato.
Adesso l'angelo si mette a litigare.
Lo cambiato d'agora, non andare a guardare che non importa. Vedere i documenti.
Ettore,
sì.
Ettore, ascolta, ma fate la chiacchierata, poi hai anche, che ne so, canti, hai poesie,
dipende da quello che mi viene come stimolo dalle persone.
Uh-huh. Però avviene anche questo, nel senso di
sì,
poter
può accadere
offrire.
Sicuramente, normalmente devo dire che è più semplice alla sera perché ci sono gente un po' più giovane che gira ed è anche più propensa alla cosa inusuale. Ma devo dire che se devo pensare alla cosa più carina in assoluto che finora sia capitata è stata una coppia di anziani a Ciao di San Valentino, direi sugli 80 anni, dove lei aveva una bella rosa con lo stelo lungo e dopo averli addocchiati chiaramente si sono avvicinati dicendo chi è stato lui? E lei ha detto sì è stato lui, ma siamo sposati da 60 anni e avevano assoluta voglia di raccontarsi e hanno fatto loro un siparietto di due minuti con una trentina di persone intorno, quindi
bellissimo.
Una roba veramente preziosa, perché hanno tenuto loro il banco.
Ti hanno scambiato per Cupido probabilmente,
probabilmente.
Era Cupido alla fermata, quella sera ci stava.
La cosa che piace molto, che mi piace dire, è che la gente ha voglia di relazionare, non riesce a fare il primo passo, appena tu gli dai uno stimolo partono, e questo è molto bello.
Ettore, ma potete essere anche convocati su prenotazione o siete in giro? No, tutte le sere, quando e dove siete?
No, è un progetto sperimentale, è anche un po' ardito, devo dire, perché è una roba estremamente inusuale per un'istituzione pubblica. Al momento abbiamo concordato di fare due sere alla settimana.
Perfetto.
Per quattro settimane e siamo in postazioni più o meno fisse. È vero è che quando non c'è nessuno ci spostiamo. Comunque siamo nelle direttive centrali e vicino alla stazione.
Va bene. Grazie davvero, Etro. Volevo dirti che il sottotesto della signora di prima, quando ha detto non è più la Bologna di una volta, era una volta non si vedevano in giro persone con le ali. Quindi...
Perfetto.
Ciao. Buona domenica. Buona domenica a te e a tutti gli altri angeli. Alla fermata.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Someone's door a window to your right.
L'altro lato, un programma di Federico Taddia scritto con Claudia Ceroni, redazione Silvia Ferraro, alla parte tecnica Tonino Faranda, la regia di Patrizia Gobbi, la cura di Renzo Ceresa, l'altro lato è terai.it, il nostro indirizzo di posta elettronica se volete farvi vivi anche durante la settimana per proporre i vostri lati B. E saluto e ringrazio Antonio Genna con il suo sito sul doppiaggio e questa passione appunto smisurata per le voci del cinema. Tra l'altro Antonio mi dicevi che i doppiatori ti utilizzano come curriculum.
Sì, praticamente adesso il doppiaggio è un po' diventato una catena di montaggio, cioè i doppiatori si ritrovano sballottati tra uno studio e l'altro a doppiare pezzi di cose completamente diverse tra loro, quindi molti doppiatori che ho conosciuto mi hanno detto addirittura che sono io a tenere aggiornato il loro curriculum e che utilizzano la pagina presente nel mio sito come loro curriculum.
Abbiamo pescato un altro paio di voci da quella famosissima, il nostro Woody Allen italiano. Vediamo se c'è Oreste Lionello.
Secondo te la fisica quantistica ha la risposta? Scusa, ma a che cosa mi può servire che tempo e spazio siano esattamente la stessa cosa? Cioè che chiedo a uno che ora è e lui mi risponde 6 chilometri. Ma che roba è?
Un'etichetta che non gli si può più togliere, se Lionello può fare solo Woody Allen.
Ma è il Woody Allen in italiano, sì.
E tra le voci nuove?
Tra le voci nuove, ad esempio, viene in mente Davide Perino, che conosciamo adesso tutti grazie alla trilogia di Tolkien, Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, come voce di Elijah Wood.
E lui.
E fu così che ebbe inizio la quarta era della Terra di Mezzo. E la Compagnia dell'Anello, pur legata in eterno da amicizia e amore, ebbe fine.
Insomma, è l'altro lato di Frodo,
sì.
È lui. Ma e se invece ti faccio sentire una voce come questa, direttamente dal tuo sito?
Voi pensate che io non sia buono a niente, ma faccio parte del branco tanto quanto voi. Anzi, l'ho creato io, il branco.
Allora, l'era glaciale 2.
L'era glaciale 2, sì, questa è la voce di Claudio Bisio.
Ecco, questa storia dei non doppiatori prestati al doppiaggio.
Sì, questo si verifica soprattutto nei film d'animazione. Adesso, a differenza del passato, ne escono parecchi ogni mese. E anche per farsi un po' di pubblicità nei manifesti, le società di distribuzione italiane preferiscono far doppiare molti ruoli anche a doppiatori non di professione, come comici, come abbiamo visto l'anno scorso in Madagascar, ad esempio.
Ma per voi puristi del doppiaggio?
I puristi non vedono molto bene, a parte per esempio casi come quello di Bisio, in cui è molto bravo anche se non è il suo lavoro abituale. In molti casi sono stati risultati abbastanza deludenti da quel punto di vista.
Tu nella suoneria del cellulare hai la voce di chi?
Nessuno.
Non riesco a trovare un lato romantico legato al doppiaggio, sei proprio sei un ingegnere, diciamolo,
sì.
Quindi è proprio la finalità è quella, fare un sito che sia ricco ed efficiente. www.antoniogenna.net. Ovviamente domani sarà già aggiornato dopo questa notte degli Oscar,
sì,
vero?
Naturalmente, perché... sì, domani aggiungerei i vincitori di tutte le categorie.
Darai anche il tuo Oscar?
Vedremo.
Vedremo, ok. Ciao Antonio, grazie. Ora il GR, poi Gianfranco Monti con il numero verde. Noi siamo di nuovo qua sabato prossimo, sempre alle 9.30. Ciao, da Federico Taddia.
Radio 2.